Andiamo in Atti, capitolo 19, verso 15. Ma lo spirito maligno rispose e disse: io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Dice, che strano stamattina leggere qualcosa in cui parla lo spirito maligno. È la parola di Dio comunque, e che riferisce cosa ha detto lo spirito maligno. Io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? È una domanda. Conosco Gesù e so chi è. Questo è il titolo. Puntini, puntini. Il diavolo sa chi sono quelli che credono in Cristo. Io vorrei che ognuno di noi sapessimo stamattina quello che il diavolo sa, ma soprattutto quello che Dio sa. Amen. Il diavolo conosce chi è che appartiene a Cristo e non è più suo, e sa chi ancora è suo. Io vorrei che qua dentro non ci fosse nessuno che è suo, ma che tutti apparteniamo a Cristo. Amen. Queste ultime domeniche stiamo considerando il cuore come il buon terreno. Noi sappiamo che il buon terreno, quando viene seminata il buon seme, che è la parola di Dio, e il buon terreno rappresenta il cuore, sappiamo che poi porta molto frutto, porta il suo frutto. E noi siamo chiamati a questo. Se leggiamo il Vangelo di Giovanni capitolo 15, siamo chiamati a portare molto frutto. Dio ha sparso il suo amore nei nostri cuori proprio perché possiamo portare molto frutto. Ma non dobbiamo fare sforzo per portare questo frutto. Dobbiamo solo dimorare, dobbiamo solo stare vicini a Dio. Ma stiamo vedendo in queste domeniche come preparare il terreno, come tenere il terreno pronto ogni volta per ricevere il seme della parola, il seme quotidiano, quel pane che noi chiediamo: dacci oggi il nostro pane, dacci oggi il nostro pane, non è altro che la parola che deve essere raccolta e ritenuta nel nostro cuore perché possa produrre il frutto. E voglio ricordare che cos'è il frutto. Il frutto, quando leggiamo nella parola di Dio, non sono le anime che porti in chiesa, le persone che tu evangelizzi, le persone che tu, a cui tu parli di Gesù. Quello può essere un aspetto, ma non è quello il frutto. Il frutto è quanto noi riusciamo a far vedere agli altri Gesù che vive in noi, attraverso le nostre azioni, attraverso le nostre parole, attraverso l'amore che riusciamo a manifestare. Quanto riescono a vedere le persone Cristo nella nostra vita? Più vedono Cristo nella nostra vita, più realizzano l'esistenza di Dio le persone. E non è difficile poi avvicinarsi a Dio, perché vedono Dio in noi. Vedono l'invisibile nel visibile. Noi diventiamo l'elemento che riesce a far vedere quello che non si vede. Cioè far vedere l'amore di Dio, la fedeltà di Dio, la grandezza di Dio, la potenza di Dio, la misericordia di Dio. Tutto quello che Dio è, che magari non lo vedranno tutto nella mia vita, ma lo vedranno in parte nella mia, in parte nella vita dei miei fratelli, delle mie sorelle, nelle nostre vite. Un po' di Dio lo vedono un po' dappertutto, dicono: ok, qua c'è Dio, qui vive il Signore, vive l'amore di Dio, perché in parte lo vedo. Non è perfetto nessuno, ma in ognuno c'è qualcosa di Dio. Amen. Io È inutile che non mi illudo, nel senso che dico io farò vedere tutto Cristo, tutto quello che c'è di Cristo nella mia vita. Non potrei riuscirci, perché avrei bisogno di continue rivelazioni. E più rivelazioni abbiamo e più Cristo riusciamo a mostrare. Però dico, preghiamo invece, diciamo, Signore, fa che possano vedere qualcosa di te nella mia vita, ma anche nei miei fratelli. Io voglio benedire i miei fratelli, le mie sorelle, la tua sposa, la chiesa locale che io frequento e anche la chiesa che non frequento, che fa parte, perché è stata riscattata dal sangue dell'agnello, che i nostri fratelli, dovunque siano, possano far vedere un po' di Dio. Amen. E un po' di umiltà non guasta, dire un po' di Dio, nel senso che non perché il troppo guasta, assolutamente no, ma perché abbiamo bisogno di molta conoscenza della verità, della parola di Dio. Il frutto non è altro che il carattere di Cristo, vedere quello che c'è in Cristo, nel modo, gli aspetti del frutto dello Spirito, che leggiamo in Galati capitolo 5 verso 22. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Il frutto dello Spirito è, mi voglio soffermare, nel primo aspetto, amore. Amore. Dicevo prima una parola molto inflazionata, che si usa per in una maniera errata. L'amore è Dio. Dio è amore. L'avete letto nella Bibbia? Dio è amore. L'amore è la sostanza di Dio. La sostanza di cui è fatto Dio. Questo amore, l'amore di Dio, è la prima cosa che deve essere vista in noi. Deve essere vista nella nostra vita. Ma io so che c'è nell'amore, ma bisogna vedere che tipo di amore. Amen? Perché c'è l'amore per se stessi, per i propri soldi, per le proprie cose, per i propri cari, e finisce lì. E invece c'è l'amore per la parola di Dio, per il prossimo, l'amore per chi Dio ama, l'amore per la verità, l'amore per la giustizia, l'amore per vedere il meglio delle cose che Dio ha preparato. Allora in quel caso l'amore è quello giusto. Ma voglio leggere una scrittura in 2 Corinzi capitolo 13 verso 5, dice: esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede, provate voi stessi, non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Vedete qua Paolo non dà niente per scontato. A volte noi diamo per scontato che siamo nella fede, però Paolo dice esaminate voi stessi se siete nella fede. Cioè veramente siamo nella fede? Quanto ci esaminiamo se siamo nella fede? Quanto ci esaminiamo? Essere nella fede significa riposare nelle promesse di Dio, riposare nel fatto che apparteniamo a Lui, riposare nel fatto che siamo Suoi figli, riposare nel fatto che Lui è nostro Padre, che Lui provvede per noi, che ha provveduto, ma soprattutto che ci ha dato la veste bianca per entrare nella presenza Sua, la veste bianca per salire nei luoghi celesti, la veste bianca per parlare alle circostanze, la veste bianca per spostare i monti, la veste bianca per non farci spaventare dalle circostanze negative, dei disastri che a volte succedono. Sapete, a volte succede qualcosa di imprevisto, però c'è un po' di differenza tra chi è nella fede e chi non lo è. Vi ricordate quel fatto che è descritto sempre negli Atti di Paolo quando compie l'ultimo viaggio, che ci sono diversi viaggi, primo viaggio, secondo viaggio di Paolo, terzo viaggio di Paolo, il terzo e ultimo viaggio, quando va verso Roma. Quando deve partire con la nave, lo Spirito Santo gli dà un'indicazione, gli dice che non è un tempo per partire, bisognava aspettare che svernasse, che finisse l'inverno, perché altrimenti la nave non sarebbe arrivata a destinazione. E sono rimasti per 2 settimane, 15 giorni senza vedere né il cielo, né il sole di giorno, né la luna di notte, nemmeno le stelle. Cielo nuvoloso, pioggia, mare in tempesta, 15 giorni. Alla fine la nave si è distrutta. Però tutto l'equipaggio, che erano centinaia di persone, che si trovava nella nave, erano nella paura e nella disperazione più totale. Paolo era diverso. Era l'unico che sapeva che sarebbe arrivato a Roma. Era l'unico che sapeva che la sua vita non sarebbe stata inghiottita dalle acque del Mediterraneo. Magari non sapeva tutto quello che sarebbe accaduto, però una cosa sapeva, che a Roma ci arrivava, perché conosceva il piano di Dio nella sua vita, conosceva la volontà di Dio nella sua vita, sapeva cosa doveva accadere. Amen. E dal momento in cui lui conosceva il piano di Dio, era nella fede. Se tu non sai cosa Dio vuole fare nella tua vita e cosa devi fare e per quale motivo la mattina ti svegli, e non ti svegli la mattina per dire bah, oggi è un nuovo giorno, chissà come andrà, oggi è un nuovo giorno che Dio ha preparato e cose meravigliose accadranno, perché io potrò camminare vicino a Dio anche in questo giorno, io potrò godere delle promesse di Dio, della protezione di Dio, della bontà di Dio. Dio è mio Padre e oggi non mi farà mancare il pane necessario. Dio è mio Padre e mi sosterrà. Sono nella fede se ragiono così. Se mi appoggio su Dio, sono nella fede. Ma dobbiamo esaminare noi stessi per vedere se siamo nella fede. Come puoi esaminare? Da che cosa puoi esaminare te stesso? L'ho detto sempre, lo ripeto, dalle parole che escono dalla tua bocca. Se le parole che escono dalla tua bocca sono parole che esprimono la tua fiducia in Dio oppure la tua disperazione come quella di tutti gli altri. Se davanti alle circostanze ti metti a piangere o davanti alle circostanze tu dirai ok, Dio provvederà una via d'uscita. Ok, c'è un problema, ma Dio mi aiuterà a risolverlo. C'è un problema, ma il Signore mi risolleverà da questa situazione. Il Signore mi aiuterà. Amen. E tu entri nel riposo. Chi è nella fede riposa. Chi è nella fede non è ansioso, non è preoccupato, non si dispera, non piange. Ma mette la cosa nelle mani di Dio. L'Apostolo Paolo ha dato coraggio a tutti quanti, ha detto non vi preoccupate, non morirà nessuno, Dio mi ha detto. Prima non l'hanno presa in considerazione, ma man mano ogni giorno che passava questo ometto era preso molto in considerazione e lo stimavano e lo consideravano. Amen. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede, provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi? Sapete, la differenza tra chi è nella fede e chi non lo è che chi è nella fede sa che Cristo abita dentro di noi, che noi siamo il suo tempio. La sua parola dimora dentro di noi, e se la sua parola è dentro di noi, la sua parola è Cristo. La parola si è fatta carne e ha abitato per un tempo fra gli uomini, ma dal momento in cui noi siamo nati di nuovo, ha abitato dentro di noi ed è dentro di noi. Ecco perché il Signore ha detto: non siate in ansietà di ciò che mangerete, di ciò che vestirete, perché Dio ha cura di noi, perché è dentro di noi. Amen. E se tu sei ospite in una famiglia, hai delle disponibilità, ma vedi che in questa famiglia dove sei ospite non c'è niente dentro il frigorifero, esci e fai la spesa. O no? Ora, se Dio che abita dentro di te vede che c'è qualcosa che manca, la prende dal cielo e te la dà. E ti riempie il tuo deposito, perché Lui provvede. Se siamo nella fede, siamo in un'altra posizione, siamo cittadini diversi rispetto agli altri. Non siamo cittadini di qua giù, siamo cittadini di lassù in missione sulla terra. Noi non apparteniamo a questa terra, noi apparteniamo ai cieli, noi apparteniamo alla Gerusalemme celeste, noi siamo figli di Dio, siamo nella famiglia di Dio e dobbiamo vivere come cristiani nella famiglia di Dio, della famiglia di Dio. Qui siamo solo in missione, quello che abbiamo è provvisorio. Amen. Non essere attaccato troppo alle cose terrene, le cose terrene ce l'hai per un tempo, ma sii attaccato alle cose celesti. Se sei nella fede, tu non sei poggiato su quello che hai, ma su quello che Dio ha dato a te. Amen. Gloria al Signore Gesù. Secondo Timoteo capitolo 3 verso 2, vediamo l'amore di cui si parlava prima, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, avente l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Da costoro allontanati. Fratelli, noi possiamo appartenere a quelli che sono nella fede o a quelli che sono stati riprovati. Quelli che sono riprovati sono quelli che amano se stessi, quello che hanno, il loro cerchio ristretto. E al di là del cerchio ristretto non gli importa proprio nulla di tutto il resto. Ma se tu sei nella fede, se tu decidi, perché è tutta una questione di decisione, fratelli, cosa decidiamo di essere? Ogni giorno dobbiamo decidere di essere nella fede. Ogni giorno dobbiamo decidere di essere seduti nei luoghi celesti, di credere che siamo seduti nei luoghi celesti. Non è abilità nostra, non è un merito dell'essere seduti nei luoghi celesti, è semplicemente una questione che tu stai credendo in quello che dice la Bibbia. Cosa dice Paolo agli Efesini? Che siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. E quindi non lo dice solo agli Efesini, lo dice anche a questa chiesa, alle persone che sono in questo luogo in questa mattina. Lui ci dice che siamo seduti nei luoghi celesti. Amen. E se siamo nella fede, noi sappiamo che siamo seduti in Cristo Gesù nei luoghi celesti. Lì possiamo parlare in fede, lì possiamo parlare alle circostanze, lì possiamo parlare ai monti e i monti ubbidiranno. Il problema è, sapete qual è? Quando noi smettiamo di esaminare. A me è successo che qualche volta scivolo e non sono nella fede. Almeno a me, spero che sia successo solo a me, però se è successo anche a te non ti preoccupare, l'importante è che ritorni nella fede. Se tu scivoli e non sei nella fede e ti stai vedendo un po' nello smarrimento, ti stai vedendo un po' in qualche situazione strana, dici: ma io non ero così, perché ora sono così? Sono scivolato, ho perso qualcosa che prima avevo e ora non ce l'ho, perché? Signore, aiutami a ritrovare la strada, aiutami a ritornare a casa, aiutami a ritornare nella fede, aiutami a rientrare nella posizione che tu mi hai dato per grazia, secondo la tua bontà. Aiutami a restare seduto nei luoghi celesti, aiutami a stare nella posizione giusta. Tu lo vedi, se sei nella fede, vedi che tu non stai mirando a soddisfare i piaceri, ad amare solo te stesso, ma senti amore per chiunque. Senti amore per una persona che è per strada. Questa, la settimana scorsa sono andato in campagna, dovevamo andare a vedere delle carrube che c'erano negli alberi di mia cognata, che lei non poteva fare niente perché era in ospedale. Allora siamo andati a vedere, siccome è un posto un po' isolato e le carrube adesso valgono 50 centesimi al chilogrammo, quindi quattro carrube sono già 50 centesimi, e una manciata di carrube è già un euro, un sacco di carrube di quasi 40 kg, fatevi il conto, sono già 20 euro, 10 sacchi sono 200 euro. Ci vogliono un'ora e mezza a raccoglierli, quindi sono soldi. E siamo andati un po' a vedere, e mentre guardavamo è passato un extracomunitario con uno zainetto che camminava a piedi. Poi al ritorno l'abbiamo incontrato, io ero con un mio parente, l'abbiamo incontrato un paio di chilometri più avanti, forse 2,5 chilometri circa, e ho detto: che facciamo, lo facciamo salire questo? Era sudato, ci siamo fermati, gli abbiamo detto: dove stai andando? Dice: devo andare all'Eurospin a fare la spesa. Mamma mia, all'Eurospin, significa che ha fatto 7 chilometri, 7 chilometri per andare a comprare qualcosa e poi se la porta a piedi. Ha detto: sali in macchina, ci portiamo noi all'Eurospin. Poi subito dopo, ecco, ma chissà chi è questo, chissà se poi non vorrà scendere dalla macchina, potrebbe avere qualche coltello, qualcosa. Però nel momento ho sentito nel cuore di fare questo e non ho avuto nessuna paura di fermarmi. Se tu sei in comunione con Dio, il Signore ti mette la pace e ti libera da quella situazione, da quella cosa, e non pensi il male e non vivi del male. Se tu sei nella fede, tu non hai paura, tu non vivi le paure. Ma se non sei nella fede, vivi la paura di qualsiasi cosa, di respirare l'aria sbagliata, di dire qualsiasi parola, dici, pensi che potrebbe portare delle conseguenze. Sì, è vero che tu devi mettere un controllo in quello che dici, però non possiamo vivere di paura. I cristiani non vivono di paura. Amen. Noi, se siamo nella fede, noi sappiamo che Dio vigila su di noi e Lui si prende cura di noi. Noi abbiamo bisogno soltanto di essere strumenti semplici nelle sue mani, che non sono rigidi, che ogni volta deve fare opera di convincimento il Signore per farci fare qualcosa. Vi ricordate nella scrittura quando il Signore deve convincere Anania ad andare a imporre le mani su Paolo? Dice: devi andare così così, devi imporre le mani. Oh, Signore, ma tu non lo sai chi è quello? È quello che ci va cercando le persone per poter arrestare e portarle poi a Gerusalemme per farci condannare. È quello che vuole distruggere tutti quelli che sono nella fede in Cristo Gesù. E tu, Signore, mi mandi lì a pregare. E il Signore ha dovuto convincerlo, ha dovuto dirgli: guarda che questa è una persona che io ho scelto, è uno che predicherà il Vangelo ai governatori, ai re, ad autorità importanti, è una persona che mi rappresenterà, che porterà, sarà uno strumento valido nelle mie mani. Ok, va bene, mi arrendo. Il Signore vuole che siamo facilmente guidabili, non resistenti alla sua voce, non resistente alla sua guida, non resistente al suo amore. Ma se siamo nella fede, siamo persone che camminano nell'amore. dell'amore quello vero, quello di Dio. L'amore non per se stessi, ma l'amore per tutto quello che Dio ama. Amen? Dio ama anche te, quindi amore anche per te stesso, ma non solo ed esclusivamente per te stesso. Amen? La differenza è lì, alcuni amanti di se stessi e del piaceri. E noi sappiamo di che cosa si parla. Quali sono i piaceri dell'uomo peccatore? Sesso, soldi, potere. Il sesso che dà la soddisfazione, un piacere, anche se dura poco, però è forte. I soldi ti danno la sensazione di poter comprare anche le persone. Quando sono tanti, molti li comprano le persone. Ci sono quelli che possono permettersi anche di avere l'utero in affitto. E parliamo di persone che hanno parecchi soldi e fanno cose che non si possono descrivere. Con i soldi, quando sono troppi, non si fanno cose buone. Quando si amano troppo i soldi, se sei nella fede, dai il giusto valore ai soldi. I soldi ce l'hanno un valore, non dico di no. Se avete soldi da buttare, datela a me. Però i soldi non sono tutto. Hanno il posto che meritano, ma non sono tutto. Se tu hai Dio, hai tutto. Avrai anche i soldi, se hai Dio. Se hai solo i soldi e non hai Dio, non hai niente. Perché con i soldi non puoi comprare niente di quello che puoi avere di bisogno. Quante persone estremamente ricche che avevano un sacco di soldi sono morti lo stesso di cancro, non hanno potuto fare niente. Amen. Ma tornando al titolo, lo spirito maligno rispose e disse: io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Voglio leggere tutto il contesto di Atti capitolo 19, voglio leggere dal verso 13. Ora alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo, voglio fermarmi un attimo, itineranti esorcisti non significa che erano esorcisti, volevano fare gli esorcisti, ma non erano esorcisti, dicendo, vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. E quelli facevano questo, e quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse: io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffatti li fece loro tal violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Allora, uno contro sette. Sette su assai. Sti figli di Sceva erano sette. E tutto sommato, se voi andate a vedere, questi sembrava che avessero tutte le carte in regola. Egli erano figli di un capo. Sacerdote giudeo. Quindi in qualche modo avevano già una certa importanza, una certa conoscenza biblica, parlavano la lingua biblica, erano educati con conoscenza scritturale, parlavano la lingua giusta, dicevano le parole giuste, perché sgridavano come sgridava Paolo, avevano sentito quello che Paolo diceva e loro imitavano Paolo. E volevano cacciare lo spirito maligno. Ma che cos'è allora che non va? Erano sette, quindi un numero perfetto, il numero di Dio. Erano figli di un capo, sacerdote, quindi non era un sacerdote normale, era un capo dei sacerdoti dei giudei. Quindi cresciuti con una certa formazione religiosa. Ma non basta. La conoscenza mentale non basta. L'appartenere in una famiglia dove c'è della parola, c'è la parola di Dio, non basta. Perché se fosse bastato, lo spirito maligno se ne sarebbe andato e basta. E invece lo spirito maligno li ha malmenati di santa ragione, mandandoli feriti e nudi. 7. Che tipo di spirito era quello? Un mostro. Io ho visto persone indemoniate che sembrano come dei leoni usciti dalla gabbia. Abbiamo visto proprio quasi ruggire. E poi diventano come pecorelle sotto l'autorità del nome di Gesù. Ma in quel caso questi 7 discepoli itineranti esorcisti, o almeno che volevano fare quel percorso, sono malmenati, sono persone che fanno una brutta esperienza. Non avrei voluto trovarmi a posto loro, ma loro hanno detto: nel nome di quel Gesù che Paolo predica. E quello risponde: Gesù lo conosco e Paolo so chi è. Spirito, io conosco Gesù e so chi è Paolo. Sapete, questa cosa fa comprendere che noi dobbiamo essere in Cristo e dobbiamo essere abituati a cacciare lo spirito maligno già nella nostra mente. Se siamo abituati a cacciare i demoni che ci tentano, e lo facciamo tutti i giorni perché nel Signore troviamo la forza, perché siamo nella fede, perché viviamo nella fede e cacciamo i demoni tutti i giorni, perché io vi dico una cosa: il diavolo ogni giorno lui si studia come farti uscire dalla fede, come farti scendere da quella posizione della fede. Perché se tu non sei nella fede, sei dominabile. Se tu non sei nella fede, ti faranno paura le circostanze, le situazioni difficili. Mi riferisco a quell'esempio che ho citato prima, di Paolo, nella nave. Era l'unico che era nella fede, era l'unico che incoraggiava tutti quanti, era l'unico che diceva: non vi preoccupate, un angelo mi è apparso e mi ha detto che non morirà nessuno, la nave sarà distrutta ma non annegherà nessuno, saremo tutti salvati, andremo tutti, cioè arriveremo tutti dove dobbiamo arrivare, non vi preoccupate anche se la nave sarà distrutta, Dio me l'ha detto, mi ha mandato un angelo. Un uomo ha fatto la differenza e ha preservato il destino di tutto l'equipaggio. Però era un uomo nella fede. Era un uomo che provava se stesso se era nella fede ogni giorno. Amen. Sapete, non possiamo noi cacciare i demoni degli altri se prima non siamo abituati a cacciare i nostri. Se prima non siamo abituati a cacciare il tentatore della nostra vita, non puoi andare a ricercare chi è posseduto per liberarlo. Questo Dio te lo potrà far fare anche se sei ragazzino. Allora, per farti capire che tu hai autorità, il Signore ti dà, ma poi devi imparare a cacciare i demoni che vengono nella tua mente, che ti vengono a tentare di prendere la scorciatoia, di trovare il percorso più breve, il meno faticoso, meno costoso. Invece abbiamo bisogno di ogni giorno di dire: Signore, liberami dalla tentazione e fammi vedere quando viene il nemico a lusingarmi, fammi vedere quando viene il nemico a parlarmi male o a mettermi un pensiero malvagio. Io voglio restare fermo nella posizione in cui tu mi hai messo, nella fede, voglio restare nella fede. Amen. Allora il diavolo cosa fa? Vede che cosa fai durante la giornata. Vede se tu frequenti una certa stanzetta dove ti incontri con Dio. Lui lo sa. Se tu sei una persona bulimica, anoressico. Lui lo sa. Ma se sei una persona affamata, lo so anche. Lui vede. Lui cerca di spaventare i figli di Dio. Cerca di intimorire i figli di Dio. Cerca di far vedere che le circostanze sono montagne che non si possono spostare. Allora sta dicendo che non è vero quello che il Signore Gesù ha detto. Quanti credono che quello che Gesù ha detto è la verità? E se Gesù ha detto che se abbiamo fede quanto un grano di senape possiamo dire al monte di spostarsi e gettarsi nel mare, è così o non è così? È così, possiamo farlo. Allora possiamo cacciare i demoni, possiamo fare quello che il Signore ci ha chiamato a fare, ma dobbiamo frequentare la cameretta segreta, dobbiamo frequentare quel luogo appartato. Dobbiamo stare in comunione con il Signore. Atti capitolo 19, versi 11 e 12, leggiamo. Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si allontanavano da loro, e gli spiriti maligni uscivano da loro. Guardate, quello di cacciare i demoni di Paolo era l'ultima cosa che faceva. Ma la cosa più importante che lui faceva era quella di predicare il Vangelo. Era quella di dimostrare con segni e prodigi che Dio era con lui e quello che diceva era la verità. La potenza dello Spirito Santo era su di lui. Oh, che bella unzione che c'era su Paolo. Se posavano sul suo corpo degli indumenti, è come se questi indumenti fossero intinti di una sostanza guaritrice, di un'unzione potente. È come se una sostanza spirituale veniva rilasciata su quel di Paolo, veniva rilasciata su quel asciugamano, su quel fazzoletto, su quelle cose che erano, diciamo, di stoffa. Bastava che toccassero il corpo di Paolo e già si trasferiva questa unzione, questa sostanza spirituale potente, e che appena veniva posato sui malati, i malati guarivano anche in altri posti dove Paolo non poteva arrivare. Paolo era un uomo molto cosciente di essere un uomo limitato, non poteva essere dappertutto, ma voleva essere dappertutto. Il suo desiderio era essere dappertutto. Un po' ho letto, diciamo, il percorso di Paolo che lui ha fatto, il secondo viaggio, quello della zona, il viaggio missionario, non l'ultimo, quello verso Roma, ma quello in cui si trovava ad Efeso. Poi da lì sa che deve andare a Gerusalemme. Efeso si trova nell'attuale Turchia, e allora lui vuole andare a Gerusalemme, ma fa un percorso strano per andare a Gerusalemme. Sale come se noi siamo fossimo per esempio a Catania e dobbiamo andare a Palermo, ma prima di andare a Palermo voglio arrivare a Cosenza, faccio il percorso di Cosenza, poi scendo e poi vado a Palermo, faccio un altro percorso, un percorso molto più lungo, in modo che, ok, forse è l'ultima volta che io passerò da queste parti. Anzi, lui era sicuro che quello era l'ultimo viaggio. E lui va nella Caia, poi scende verso la Grecia, e poi da lì ritorna verso Israele. Ritorna verso Israele e si ferma a Cesarea. E mentre arriva, dovunque passa, gli fanno delle profezie, gli dicono cosa gli accadrà appena arriva a Gerusalemme, come dire: non ci andare, non ci andare, ti legheranno a Gerusalemme, ti legheranno, sarai imprigionato, sarai legato, sarai così. Addirittura un profeta nella casa di Filippo, dove c'erano le quattro figlie che profetizzavano a Cesarea, a pochi chilometri da Gerusalemme, un profeta si prende la cintura di Paolo, si lega con quella cintura e dice: l'uomo di cui è questa cintura sarà legato così a Gerusalemme.
come dire, non giri, perché farai questa fine. Ma Paolo era determinato. Paolo era non viveva sugli allori, sul fatto che vabbè, tanto io posso usare autorità sui... Lui sapeva che poteva usare autorità sui demoni, ma non sulle persone. Non sulle persone. Alle persone non poteva fare niente. Dio gli dava anche la sapienza per come poter anche gestire le cose difficili, le cose complicate, ma lui sapeva qual era il piano di Dio e non aveva paura delle catene che avrebbe trovato a Gerusalemme, del fatto che sarebbe stato legato, e non aveva paura perché sapeva che doveva arrivare a Roma e doveva essere testimone, e lui lo è stato. È stato testimone a Gerusalemme raccontandogli la sua conversione, quello che gli è successo nella via di Damasco. Se voi andate a leggere, Paolo gli racconta tutto, ma questo non ha convertito le persone, non le ha cambiate. Ma allora perché gliel'ha detto se non hanno cambiato idea? Perché ancora ha continuato? Noi, sapete, a volte ragioniamo in una maniera, tanto chi non si convince, quindi è inutile che io perdo fiato inutilmente, non gli dico niente perché tanto è tempo perso. No, Paolo non ragionava così. Paolo diceva, intanto io la testimonianza gliela devo dare. Io devo raccontare quello che Dio ha fatto nella mia vita. Poi gli altri, quello che vogliono fare, fanno. Agli altri poi sta la possibilità di fare la giusta scelta oppure no. Ma io quello che devo fare è testimoniare. Poi gli altri decidano cosa fare. E Paolo ha fatto la giusta decisione. Ecco perché c'era un'unzione così tremenda su Paolo. Perché lui sapeva qual era il piano di Dio per la sua vita. E lui era nel percorso giusto. Stava, sapete, mentre andavano verso Gerusalemme, ogni volta che la nave si fermava, perché allora non è che c'era il treno o il pullman o l'aereo, c'erano le navi. Si viaggiava con le navi, il mezzo di trasporto erano le navi, oppure a piedi, o qualche carretto forse, non lo so come, ma più che altro si viaggiava con le navi. E ogni volta che la nave si fermava nel porto, lui scendeva e cercava fratelli, vedeva se c'era qualcosa lì in quella zona e predicava, e incoraggiava, e esortava, pregava per loro. Cioè, il suo scopo era quello di edificare il corpo di Cristo, il suo scopo era quello di aiutare le persone a restare fermi nella fede, nella loro posizione. E poi arrivavano i malati e nello stesso tempo guarivano i malati, ma non era lo scopo suo quello di guarire i malati. Lo scopo suo era quello di incoraggiare le persone a restare fermi nella fede. E stare fermi anche davanti alle persecuzioni, davanti alle situazioni, e non avendo paura di quello che l'uomo ti può fare. E guardate che quello che Paolo faceva, c'è qualcosa di potente, ma lo voglio leggere al capitolo successivo, al capitolo 20, dal verso 22. Non si preoccupava per se stesso, ecco perché c'era un'unzione così tremenda su di lui. Ed ora ecco, spinto dallo Spirito, vado a Gerusalemme, non sapendo le cose che là mi accadranno, se non ciò che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legami e tribolazioni. Quindi tutte queste cose, secondo noi, avremmo detto, ok, non è tempo per andare a Gerusalemme. Vuol dire che non è questo il momento. Se mi aspettano legami e tribolazioni, non è questo il momento. Ma lui sapeva che era spinto. Abbiamo letto, spinto dallo Spirito. Quindi non era una persona che era spinta dalla carne, perché se era spinta dalla carne avrebbe detto, ok, riposiamoci un po' qui, che qui siamo più al sicuro. Qui si mangia, si beve, si dorme, si è tranquilli. Ma lui, spinto dallo Spirito, va verso dove lo aspettano legami, dove l'aspetta una di essere portato poi a Roma, ma è là che Dio lo vuole, e lui non si rifiuta. Per questo c'è un'unzione tremenda. Lui va incontro alla persecuzione, lui va incontro alla morte,
sa che a Roma troverà la morte. È lì che sarà offerto come libazione. È lì che starà, poi sarà la conclusione del suo ministero. E a Roma sta andando a morire, ma sta andando verso, come Gesù andava verso il Calvario e andava verso il suo destino, perché conosceva il piano di Dio, il piano, la volontà di Dio, e si ferma nel giardino del Getsemani a pregare. Così Paolo sapeva che il suo Getsemani era a Roma, ma doveva passare da Gerusalemme. E lì lui ci va e dice: quindi se non ciò che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legami, tribolazioni, ma io non ne tengo alcun conto, e la mia propria vita non è mia cara. E la mia propria vita non mi è cara. Ora voglio che per un attimo apriamo una parentesi. Ti è cara la tua vita? Se ti è cara, non ti è tanto caro il piano di Dio. Non conosci il piano di Dio. Chi vorrà ritrovare la sua vita, Gesù ha detto, la perderà. Ma chi la perderà la ritroverà. Chi la è disposta a perdere, non dico che la deve perdere, chi è disposta a perdere la ritroverà. Abramo è stato disposto a perdere Isacco, ma ha ritrovato tanti figli e ha avuto la adempiersi della promessa in Isacco, della moltitudine, della discendenza, ma doveva essere disposto a perderlo. Devi essere disposto a non tenerci troppo alla tua vita. Non voglio dire che ti devi suicidare. Non voglio essere frainteso in questa cosa. Ma non stare troppo, non fare in modo che la tua vita sia troppo cara ai tuoi occhi, perché è già troppo cara agli occhi di Dio. Quindi fidati di Dio, che Lui farà in modo che non ti accadrà niente di quello che potrebbe essere veramente dannoso. Fidati di Dio, perché la tua vita è troppo cara a Lui. Quindi non fare in modo che sia troppo cara a te la tua vita. Paolo dice proprio questo: ma io non ne tengo alcun conto, la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso, il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è testimoniare pienamente l'Evangelo della grazia di Dio. Ecco, ora so che voi tutti, fra i quali sono andato e venuto predicando il regno di Dio, non vedrete più la mia faccia. Perciò oggi vi dichiaro di essere puro del sangue di tutti, poiché io non mi sono tratto indietro per annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Badate dunque a voi stessi, a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito di vescovi per pascere la Chiesa di Dio, che gli ha acquistato col proprio sangue. Qui sta parlando a dei ministri. Sta parlando a dei ministri, ha detto: badate a voi stessi. Io voglio aggiungere: se siete nella fede e restate sempre nella fede e custodite il gregge di Dio, lo sottolineo, non vostro, perché voi dite la mia chiesa. Quale chiesa? La mia. Che fa? L'hai comprata tu col tuo sangue? Ricordate che la chiesa è di Cristo, è Lui che l'ha comprata. Pascete il gregge di Dio. Oggi ci sono persone che vivono, non voglio mettere sospetti, però voglio dire, fratelli, andiamo nella parola di Dio, cerchiamo i modelli biblici, non andiamo a cercare i modelli del successo di oggi, dove ci sono segni, miracoli, prodigi, dove c'è, ma le persone dove vanno poi? Cosa fanno? Per me, sapete, voglio dire questo, è giusto che noi possiamo aspirare all'unzione dei segni e dei miracoli, ma questo non deve essere la prima cosa. La prima cosa è quella di fare conoscere l'amore di Dio. Noi siamo strumenti per fare vedere Dio, l'invisibile che vive nei nostri cuori. Dio vuole che noi possiamo essere strumenti nelle sue mani per avvicinarli al suo cuore, non per risolvere un problema economico, non per risolvere un problema emotivo, non per risolvere un problema. In questo momento stai cercando un sito e allora Dio ti risolve il problema e ti trovi un sito e poi arrivederci, te non vai col sito. La sorella ride. Molti vengono a risolvere il problema in chiesa, a cercare la soluzione nel Signore. Cerca il Signore invece, colui che risolve i problemi. Cerca Lui e cammina con Lui e non ci saranno problemi che non ti potranno, che non potrai trovare la soluzione, perché Dio in ogni situazione ti troverà la soluzione. Ma stai nella strada giusta, stai nella strada di Dio, sarà verso Roma? Non la Roma di oggi, la Roma di allora. Sarà dove ci sono tribolazioni? Dove ci sarà persecuzione? E se tu cerchi gli onori, allora non devi fare il percorso di Paolo, fai il percorso di altri. Ma se tu cerchi di arrivare alla meta, quella che il Signore ha disegnato per te, allora guarda Paolo, lascia perdere gli uomini di successo di adesso, lascia perdere le persone che hanno un grande successo, guarda invece di restare fermo nella fede. E io ti dico una cosa, se tu sei un frequentatore della stanzetta, se tu sei un divoratore della parola di Dio come un affamato, se tu vai a ricercare la parola nella parola l'acqua che disseta, se tu vai a ricercare nella presenza del Signore quello che Lui ti vuole dare, non quello che tu vuoi, ma quello che Lui ti vuole dare. Signore, cosa hai preparato per me oggi? Quello che hai preparato è il meglio. Se il Signore ti dice oggi pasta con olio, gloria a te Signore per la pasta con l'olio, vuol dire che mi ci vuole quella per me. Amen. Tu chi ci hai preparato? Le lasagne? Ah? Qualunque cosa Dio ha preparato è il meglio per noi, fratelli. Qualunque cosa, dobbiamo essere desiderosi di fare la sua volontà, come Paolo. Fratelli, abbiamo la Bibbia, attacchiamoci ad essa, viviamo di essa, guardiamo nella parola di Dio, altrimenti siamo disorientati se guardiamo a destra e a sinistra, se vediamo quello, quell'altro e andiamo a inseguire i successi degli altri e vedere che anche noi possiamo avere successi. L'unico e vero successo che noi abbiamo bisogno di guardare è quello che gli altri vedono l'amore di Dio nella nostra vita. E che gli altri vedono che il Signore è l'Onnipotente ed è presente. Allora, quando ti capiterà di incontrare una persona che è in manifestazione, anzi appena ti incontrano quelli si manifestano, perché dice mamma mia qua c'è una persona pericolosa, un frequentatore della stanzetta, qui c'è un divoratore della parola di Dio, qui c'è qualcuno che è affamato di Dio, qui c'è una persona che ha sempre fame e una persona che è nella fede, mamma mia, mamma mia, mamma mia. E allora costringe, fa sentire male la persona dove abita e quella persona si manifesta e comincia a parlare strano. Allora tu hai l'autorità di cacciare i demoni perché tu sei un frequentatore della stanzetta. Sei un uomo che fa le giuste scelte, la persona che fa le giuste scelte e che fa la scelta ogni giorno di seguire Cristo, di morire a se stesso e camminare con Dio e seguire il percorso che il Signore ha disegnato per te. Amen. Questo è il Vangelo, quello antico, fratelli. Volete un Vangelo moderno? Dovete uscire da questa chiesa. Ma se volete un Vangelo antico è questo. Quanti vogliono il Vangelo antico? è fatto di sofferenze, è fatto di scelte dure, ma Dio sarà sempre vicino a te. La potenza di Dio si manifesterà in un modo tremendo nel percorso, mentre passavano da una città, ora non mi ricordo come si chiamava questa città, lui si è intrattenuto, Paolo è un uomo che parlava un po' come me, forse più di me, fino a mezzanotte ancora lui predicava, e uno che era seduto sul balcone che ascoltava, un ragazzo, è caduto dal terzo piano ed è morto. E lui subito si è precipitato, l'apostolo Paolo, mentre ha smesso di predicare, ha detto, beh, avrà capito, forse ho prolungato troppo. Come quello che faccio io quando ogni tanto guardo l'orologio, forse ho predicato troppo. E quello gli è venuto il sonno. Però lui si è precipitato giù e ha detto, non vi preoccupate, lo spirito è ancora qui. Che significa? Era morto, ma lo Spirito Santo gli ha detto, non temere, perché tu lo risusciti. E lui ha richiamato lo Spirito e quel ragazzo è stato consegnato vivo dal terzo piano. Non so, forse i piani erano un po' più bassini di adesso, magari dovevano essere un 2 metri, 2,20 metri, ciascuno, però 3 piani, 2 per 3, 6. Insomma, 6 metri, una caduta di 6 metri, sempre tanto sono. Non aveva sicuramente, se si era rotto qualcosa, il Signore gliel'ha aggiustato. E sicuramente forse sarà rotto più di qualche cosa. E quando il Signore lo ha riportato in vita, ha aggiustato anche tutto. E lui è ritornato a essere. Questa è l'unzione tremenda di Paolo. Ma questa unzione tremenda è perché lui non aveva stima di se stesso. Perché sapeva che la sua vita era nascosta in Cristo. Lui, l'unico desiderio suo era quello di compiere la missione che gli era stata affidata. Non sono stato disubbidiente alla celeste visione. Il Signore mi ha detto di fare quello che io lo sto facendo. Se tu desideri di fare la volontà di Dio, allora sappi una cosa, certamente la potenza di Dio sarà dentro di te. E quando vedrai, verrà il diavolo a tentarti, ti dirai, vai Satana, noi non abbiamo niente, non siamo parenti. Io glielo dico al mio cane quando si avvicina molto, dico, ma noi che siamo parenti, gli dico. Però il cagnolino non lo capisce questo. Capisce soltanto che vuole qualcosa da mangiare. E io gliela do. Il diavolo lo sa che cosa frequentiamo noi, cosa siamo. Io voglio che ognuno di noi stamattina decida che cosa essere. Se essere nella fede, se vuole badare a se stesso e restare nella fede, o seguire l'andazzo di questo mondo, i piaceri della carne, i piaceri, quelle soddisfazioni che ti fanno gioire nella carne, che ti fanno essere una persona come tutti gli altri, alla ricerca del piacere. Stolti, perché mai nessuno che ricerca il piacere è veramente felice, perché dopo che ha raggiunto quel piacere ne vuole raggiungere un altro e un altro ancora e un altro ancora e un altro ancora, e non sarà mai felice e non sarà mai soddisfatto. Vedete una persona estremamente ricca, se è soddisfatta e dice ok, ora basta, non ne voglio più, ma che, ancora più fame c'ha. Se c'ha milioni di miliardi, ancora di più ne vuole, perché è una fame insaziabile. Ma chi è che è il Signore? Mi ricordo un canto antico che facevamo tanti anni fa. Sono soddisfatto della semplice vita. Sono soddisfatto delle cose semplici e della vita semplice con Dio. Amen. Perché la mia vita è nascosta nel Signore Gesù. Cosa vuoi essere tu stamattina, domani, dopodomani, questa settimana, nella vita che hai davanti? Cosa vuoi essere? Una persona come Paolo o come figli di Sceva, itineranti esorcisti che predicano colui che non conoscono, che pregano, cacciano colui di cui, colui che, in cui non hanno ricevuto autorità, non hanno ricevuto nessuna delega. Sapete che noi abbiamo la delega di cacciare i demoni? Se siamo in Cristo e se siamo nella fede. Ma il diavolo lo sa. Se tu ti permetti, ci sollignate, se non sei nella fede e non sei in Cristo, allora, ma non per il gusto di cacciare i demoni, ma per la necessità di cacciarli. Ma cacciarli quelli che vengono a portarti pensieri che ti vogliono turbare, che ti vogliono togliere la pace, la comunione, la presenza di Dio, la ricchezza di Dio, quella dolcezza dell'amore di Dio dentro di noi. Amen. Voglio che ci possiamo alzare all'impiedi stamattina.